Abbiamo visto nel Vangelo delle nozze di Cana degli elementi. È presente la madre di Gesù e si parla dell'ora di Gesù e si annuncia questa nuova alleanza. Ma Gesù ha detto: non è ancora giunta la mia ora. Allora vediamo dov'è che giunge la sua ora. In maniera succinta, perché il testo meriterebbe più approfondimento, saltiamo allora adesso al capitolo 19, al versetto 25. Stavano in piedi, è importante questa sottolineatura dell'Evangelista, presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Giovanni è l'unico evangelista che non riporta l'invito di Gesù di seguirlo caricandosi la croce. Abbiamo visto ieri cosa significa: se uno mi vuol seguire, prenda la sua croce. Ebbene, questo invito c'è 5 volte, ma soltanto in Matteo, Marco e Luca, per un totale di 5 volte. Nel Vangelo di Giovanni non appare mai l'invito di Gesù, come condizione per seguirlo, di caricarsi la croce, però è l'unico che presenta dei discepoli presso la croce di Gesù. E fra questi c'è la madre presente alle nozze di Cana, dove l'Evangelista presenta, abbiamo visto, il cambio dalla vecchia alleanza alla nuova, e ora presente fedelmente al compimento di questa alleanza. Non è stato facile per la madre di Gesù essere presso la croce di Gesù. Perché? Abbiamo visto ieri, parlando della condizione della donna, la donna deve vivere sempre in casa, sottomessa al potere del padre prima che è sposata, del marito una volta sposata e eventualmente, se rimanesse vedova, dei figli. Non è assolutamente concepito nella cultura dell'epoca una donna al di fuori del clan familiare. Esisteva sì una categoria di donne che vivevano al di fuori del clan familiare, ma erano le prostitute. Quindi per la madre di Gesù non è stato facile seguire Gesù. Negli altri Vangeli, specialmente nel Vangelo più antico, Marco, si vede il conflitto tra il clan familiare e Gesù. C'è un episodio drammatico, c'è tutto il clan familiare che da Nazareth scende a Cafarno per andare a catturare Gesù, perché pensano addirittura che è andato fuori di testa. E lì Gesù avrà quelle parole tremende per la madre: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Cioè quelli là fuori che pensano che io sono il matto di casa. Quindi è stato un cammino, una crescita dolorosa, quello che ha portato Maria a una decisione non facile. A un certo momento abbiamo visto che neanche i fratelli credono in Gesù. Cosa fa Maria? O sta al sicuro e difende la sua reputazione all'interno del clan familiare di Nazareth, o abbandona il clan familiare per seguire Gesù. Ma seguire Gesù significa, ecco la croce, perdere la propria reputazione, essere considerata come una donnaccia, come del resto erano donnacce quelle che abbiamo visto che seguivano Gesù. Ricordate nel Vangelo di Luca quella famosa Giovanna, la moglie del ministro delle finanze del re Erode, che ha abbandonato il marito per seguire Gesù. Immaginate che scandalo, eccetera. Allora Maria fa una scelta, e il Vangelo di Giovanni ci mostra la grandezza di questa donna, che è stata capace, da madre di Gesù, diventare discepola del Cristo. E presso la croce di Gesù, l'Evangelista non ci mostra una madre addolorata che soffre per il figlio. Dico questo perché in passato troppo si è calcato l'accento sui sentimenti di questa scena, sui quali l'Evangelista non accenna nulla, a discapito dei significati. La madre che stava dolorosa e lacrimosa presso la croce del figlio appartiene alla poesia, da Jacopone da Todi, bellissimo, bellissimi testi, ma non alla realtà evangelica. Noi siamo abituati a vedere, per le scenografie, per i quadri, questa donna afflitta dal dolore che sta lì presso il figlio, e quindi si parla del dolore della madre per il figlio Gesù. Nulla di tutto questo dice il Vangelo, non che Maria non soffrisse per Gesù. Ma l'Evangelista non ci dà i sentimenti, ma i significati. Presso la croce di Gesù, l'Evangelista non presenta una madre che soffre per il figlio e gli è accanto fino all'ultimo momento, ma la discepola che accetta di soffrire con il suo maestro. Perché? L'ordine di cattura non era soltanto per Gesù, era per tutto il gruppo dei discepoli. È stato Gesù che al momento dell'arresto, in una posizione di forza, aveva barattato la sua catura con la libertà dei discepoli. Aveva detto: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Gesù è il pastore che offre la vita per le sue pecore. Gesù poteva fare il contrario. Quando ha visto scendere tutta questa turba di gente che veniva ad arrestarlo, Gesù poteva dire ai discepoli, e l'avrebbero fatto: voi copritemi le spalle. Era alle pendici del Monte degli Ulivi, bastava salire questo monte. Dopo il Monte degli Ulivi inizia subito il deserto, con una miriade di caverne, di cavità, dove era possibile nascondersi, e i discepoli erano disposti a dare la vita per Gesù. Ricordate Pietro? Sono pronto a dare la mia vita per te. Quindi Gesù poteva salvare la sua vita e scappare via. E invece Gesù no. Gesù offre la sua vita e salva la vita dei discepoli. Se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Questo fa infuriare il sommo sacerdote. Infatti quando Gesù, legato, sarà portato di fronte ad Anania, il sommo sacerdote non considererà Gesù, non gli interessa, ormai è lì legato, tra un paio d'ore lo ammazzano, ma il sommo sacerdote gli chiede due cose, dei discepoli e della sua dottrina. Questo è pericoloso, perché non basta aver arrestato Gesù, adesso lo ammazziamo, ma è pericolosa la sua dottrina. E fin tanto che c'è ancora un discepolo, solo, in libertà, capace di annunziare questa bestemmia di un Dio, ricordate, erano riusciti a separare Dio dall'uomo, tenerlo lontano, inavvicinabile, inaccessibile, in modo che dentro ci si poteva mettere l'istituzione religiosa, se la gente dà retta a questa dottrina, che Dio non è lontano, ma Dio chiede di essere accolto da ogni singolo uomo, perché vuole fondersi con ogni uomo per dilatarne la sua capacità d'amore, che non c'è più bisogno del Tempio, perché ogni persona può diventare il Tempio di Dio, è la rovina dell'istituzione religiosa. Allora l'ordine di cattura era per tutto il gruppo, tant'è vero che quando Gesù risuscitato andrà in cerca dei suoi discepoli, dove li trova? A porte chiuse per paura delle autorità, per paura di fare la fine di Gesù. Ma non tutti. Non tutti sono scappati e non tutti si sono rifugiati. C'è un piccolo gruppo, ma c'è, di persone, tra le quali la madre di Gesù, che si presenta nel luogo delle esecuzioni capitali, pronti a fare la stessa fine del loro maestro. Quindi Maria presso la croce, la madre presso la croce, non è una madre che sta accanto al figlio agonizzante, ma è la discepola disposta anche lei a finire sulla croce e fare la fine del suo maestro. Ecco che allora quell'espressione che gli altri evangelisti hanno, chi non prende la sua croce su di sé, si realizza nella madre di Gesù. Quindi la madre è presente presso la croce di Gesù, è la discepola perfetta, pronta a fare la stessa fine del suo maestro. Ed ecco, vediamo allora l'evangelista come trasfigura questa scena. Attenzione che adesso sul Golgota non muore Gesù, ma nasce la comunità dei figli di Dio. L'evangelista non ci descriverà una morte, ma un parto. Gesù, allora vedendo la madre, grammaticalmente avrebbe dovuto scrivere l'evangelista, allora Gesù vedendo sua madre. No, l'evangelista scrive che Gesù non vede sua madre, ma vede la madre, cioè l'Israele fedele da cui Gesù ha avuto origine, ora è la madre della nuova comunità. E accanto a lei il discepolo che egli amava, abbiamo visto questo discepolo anonimo, che è stato tra i primi a seguire Gesù, gli è intimo sulla cena, disposto a farsi pane e servizio per gli altri, e per questo adesso è disposto anche lui a finire crocifisso con Gesù. Disse alla madre, ecco di nuovo donna, quindi si richiama alla sposa fedele, ecco, non dice ecco tuo figlio, ma l'articolo determinativo, il tuo figlio, chi è il figlio di Maria? Il figlio di Maria è Gesù, e invece Gesù sulla croce, indicando il discepolo amato, dice alla madre ecco il tuo figlio, cioè identifica questo discepolo con la sua persona. Con Gesù ogni discepolo che l'accoglie si fonde con lui e diventa uno come lui. Quindi questo discepolo rappresenta questa comunità nuova che si identifica con Gesù. Quindi Gesù non si rivolge a sua madre, ma alla madre. La madre non è più solo di Gesù, ma è la madre di tutta la comunità che nasce dall'Israele, che è rimasto fedele a Dio. E quindi Gesù non dice ecco tuo figlio, ma il tuo figlio, Cioè Gesù si identifica con il discepolo amato, che è come lui, avendo quello che Gesù aveva detto, io in loro e tu in me. In Gesù, che è Dio, non è distante dagli uomini, ma gli è intimo. Ricordate ieri quando lo sottolineavo, ed è importante, quella inesatta dicitura che si usa spesso per i morti, è tornato alla casa del Padre. Ma che tornate alla casa del Padre? Noi siamo la casa del Padre. Ecco perché la morte non interrompe la nostra esistenza. Noi non dobbiamo andare in cielo, ma è il cielo che è venuto ad abitare in noi. Ecco perché la morte non interrompe l'esistenza delle persone. Quindi Gesù vede il discepolo, dice, ecco il tuo figlio, poi disse al discepolo, ecco la tua madre. E da quell'ora il discepolo la colse con sé. Il discepolo è invitato a riconoscere nella madre la sua origine. La nuova comunità di Gesù procede dall'antica. Quindi l'Evangelista fa vedere che non c'è rottura, ma c'è una continuità. Non c'è una rivalità, ma c'è una comunione. Non c'è una distanza, ma c'è una vicinanza. E nel Vangelo c'era scritto che Gesù venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Israele è stato incapace di riconoscere e accogliere il Cristo alla sua venuta, ma i seguaci di Gesù saranno capaci di accogliere nel loro seno, tra le loro cose, la madre, figura di quell'Israele dal quale il maestro deve la sua origine. Ecco che l'Evangelista dice, da quell'ora il discepolo la tolse con sé. Dopo questo Gesù, quindi abbiamo visto, non è la descrizione di una morte, ma di un patto, nasce la nuova comunità. Nasce la comunità di Gesù, ed ecco il momento sublime in cui tutto questo si realizza. Adesso si manifesta l'ora di Gesù. Dopo questo Gesù, sapendo che tutto era stato ormai compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, ho sete. Questo aver sete di Gesù non è soltanto la sete del moribondo che sta ormai agli ultimi momenti della sua esistenza, ma ancora una volta Gesù chiede un minimo segno d'accoglienza ai suoi ragazzini per dimostrare loro il suo amore. Gesù chiese o sete anche alla Samaritana, ma poi cosa fece? Non ha bevuto l'acqua che la Samaritana gli ha dato, ha detto, se tu conoscessi il dono di Dio, l'acqua sorgente zampillante che sorgerà dentro di te. Quindi Gesù prova ancora una volta, perché Gesù è l'espressione del Dio amore, a comunicare amore anche a quelli che lo odiano. Quindi Gesù dice sete. Ed ecco la risposta. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Ricordate nelle nozze di Cana? Simbolo dell'amore è il vino. Simbolo dell'odio, invece, è l'aceto. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna piena d'aceto, cioè prendono una spugna e questa spugna assorbe tutto l'aceto che era nel vaso. In cima, ecco, ricordate, dicevamo, ogni tanto l'Evangelista ci mette dei termini che sono impossibili, dei termini strani, perché richiamano la nostra attenzione. In cima a un ramo di sopo, e gliela costarono alla bocca. Impossibile. L'isopo è la nostra maggiorana. È impossibile a un rametto di maggiorana metterci una spugna. Tanto più se questa spugna è tutta inzuppata di un liquido. Perché l'Evangelista scrive che mettono questa spugna in un ramo di isopo? Perché per Giovanni Gesù è l'agnello pasquale. Già Giovanni Battista, quando aveva visto Gesù, aveva detto, ecco l'agnello di Dio. L'agnello di Dio è quell'agnello che Mosè aveva comandato alle famiglie ebraiche di mangiare la notte della Pasqua, perché la carne dell'agnello avrebbe dato loro la forza di iniziare questo cammino verso la terra della libertà. Il sangue li avrebbe protetti dalla morte. Il sangue spruzzato sugli stipiti delle porte, con che cosa veniva spruzzato questo sangue? Con un ramo di isopo. Allora l'Evangelista vede in Gesù la realizzazione dell'agnello pasquale, la carne di Gesù darà la capacità a chi l'accoglierà di iniziare questo cammino verso la piena libertà. Il sangue di Gesù, non più spruzzato esteriormente, ma accolto interiormente, donerà all'uomo una vita di una qualità tale che si chiama eterna, non per la durata, ma perché è indistruttibile. Quindi vedete l'Evangelista come trasfigura queste scene della passione di Gesù. Ebbene, Gesù che ha chiesto un'offerta d'amore, ha chiesto una dimostrazione d'amore, assume tutto l'odio che gli viene mostrato con questa spugna. E dopo aver preso l'aceto, l'aceto compare per la terza volta, Gesù disse: è compiuto. Cos'è che è compiuto? La creazione dell'uomo. Tutto il Vangelo di Giovanni è in chiave della creazione. Il vero uomo creato da Dio non è stato il primo uomo, l'Adamo, destinato alla morte. Il vero uomo nel quale si realizza, si manifesta la creazione voluta da Dio è Gesù, l'uomo Dio. L'uomo che come Dio è capace di avere soltanto risposte d'amore in qualunque circostanza si venga a trovare, l'uomo che è capace di amare fino all'ultimo. Allora Gesù, una volta essere stato capace di aver preso anche l'odio dell'umanità, dice: è compiuto. La morte di Gesù è il giorno, l'ultimo, in cui si completa la creazione, il progetto di Dio sull'umanità. In nessun Vangelo si scrive che Gesù morì. Ebbene, l'ultimo gesto compiuto da Gesù, chinato il capo, chinare il capo è l'espressione di una persona che dorme, non di una persona che muore, e l'Evangelista è ancora più esplicito, consegnò lo spirito. Non è una scena di morte, ma un'esplosione di vita. Quello spirito, lo spirito significa l'energia, la forza, l'amore di Dio, che era disceso su Gesù al momento del battesimo, identificandolo con Dio e dandogli la sua stessa capacità d'amore. Quello spirito che, e questo, su questo concordano tutti gli evangelisti, sarebbe stato l'oggetto della missione di Gesù, che era quella di battezzare in Spirito Santo. C'è una cosa strana. Tutti e quattro gli evangelisti, e quando una realtà la riportano tutti gli evangelisti, significa che è importante. Tutti e quattro gli evangelisti indicano la divinità di Gesù come: ecco colui che battezza in Spirito Santo. Però, stranamente, noi sfogliamo tutti e quattro Vangeli, ma perché l'evangelista almeno una volta non ci fa vedere come e dove Gesù battezza in Spirito Santo? Tutti sono d'accordo. La divinità di Gesù è battezzare in Spirito Santo. Cosa significa battezzare in Spirito Santo? Battezzare nell'acqua significa far entrare la persona in un liquido che gli è esterno. Battezzare nello spirito significa far penetrare all'interno della persona non un liquido, ma questa forza, questa energia che poi si trasforma nella sua esistenza. Ma pur tutti quanti gli evangelisti indicando l'attività di Gesù come colui che battezza in Spirito Santo, non c'è neanche una volta nel Vangelo un indizio in cui Gesù battezza in Spirito Santo, o forse sì. L'indizio, l'azione in cui Gesù battezza lo Spirito Santo è quella che tra mezz'ora noi compiremo, il momento della celebrazione eucaristica. Quando mangeremo quel pane o beremo quel suo sangue, ecco il battesimo dello Spirito Santo. Non una legge esterna all'uomo che l'uomo deve sforzarsi di comunicare, ma la comunicazione intima, interiore, in ogni persona del suo spirito, della stessa forza, capacità d'amore che in ognuno di noi fiorirà in maniera diversa. Vedete, la legge non conosce la distinzione per le persone. Come si dice, la legge è uguale per tutti. La legge non sa la tua storia, non sa la tua situazione, non sa il tuo passato. La legge è la legge e tu ti devi sforzare di osservarla. Lo spirito no. Lo spirito di Dio, la forza dell'amore di Dio, che noi nell'Eucaristia accogliamo e diventa nostro, in ognuno di noi si realizzerà e si manifesterà in una forma diversa. Noi non abbiamo ancora capito quanto siamo importanti per Dio. Non lo comprendiamo. Avete mai pensato come mai l'umanità è tanto diversa? Come mai non c'è un uomo o una donna identica all'altro? Miliardi di persone sono apparsi nella faccia della terra e in questi miliardi di persone la natura si è manifestata sempre in maniera diversa. Non esiste una persona identica all'altra. Come mai è possibile? Vedete, la vita è talmente potente che ha bisogno di manifestarsi in forme nuove. Allora questo cosa significa? Che la maniera in cui ognuno di noi accoglierà questo spirito e poi lo tradurrà in atteggiamenti d'amore, di servizio, di donazione, sarà unica e irripetibile. Come io sono capace d'amare, non c'è mai stato nessuno nella storia dell'umanità prima di me e non ci sarà mai nessuno dopo di me, perché come io amerò è una maniera unica, irripetibile, come io solo sono capace di fare. E così per ognuno di voi. come ognuno di voi è capace d'amare, di donare, di essere generoso, questa è una forma unica e irripetibile. E se non lo facciamo, priviamo l'amore di manifestarsi in forme nuove, in forme creative. Quindi abbiamo un'enorme importanza, un'enorme responsabilità. L'amore attende di fiorire in ognuno di noi in una forma nuova, creativa e irripetibile. Ripeto, non c'è mai stata prima nella storia dell'umanità una persona che sarà capace di amare come noi, e non ci sarà più per il resto dell'umanità. Quindi le occasioni che perdiamo d'amore, le occasioni che perdiamo di dono e di generosità sono dei buchi neri che noi facciamo nella nostra esistenza. Allora Gesù, nel momento della croce, consegna il suo spirito, cioè consegna tutta la sua capacità d'amore. Ma a chi lo consegna? Alla madre, al discepolo, agli altri che sono presso la croce, cioè su quanti con Gesù e come Gesù sono disposti a orientare la propria vita per il bene degli altri, anche a costo di affrontare il disprezzo, anche a costo di affrontare la persecuzione e forse anche la morte. A questi Gesù comunica la sua stessa capacità d'amore. E questo spirito, Gesù già l'ha detto, viene dato senza misura. La misura dello spirito non la mette Dio, la mettiamo noi. Quegli spazi della nostra esistenza che sono ancora occupati da rancori e da risentimenti, quegli spazi della nostra vita che sono chiusi da profondi egoismi, da avidità, da chiusura al nuovo, sono tutti spazi dove lo spirito non può arrivare. E dove non arriva lo spirito della vita, lì ristagna il fetore della morte. Allora la misura dello spirito non dipende da Dio, ma dipende da noi. Ecco perché dobbiamo sgomberare immediatamente la nostra esistenza da sentimenti di morte negativi, come sono rancori, risentimenti, giudizi e pregiudizi, e aprirci all'amore in una forma, in una qualità nuova. Quindi il Vangelo di Gesù termina, ma iniziando, con un'esplosione di vita. Gesù che comunica il suo spirito a quanti l'accoglierà. E questo speriamo, e l'augurio che ci facciamo, sia l'esperienza che faremo ognuno di noi nella nostra esistenza e in quello della comunità. Tra mezz'ora ci vediamo, per chi vuole, nella celebrazione dell'Eucaristia, elemento importante, prezioso e indispensabile per la vita della comunità. Nella celebrazione dell'Eucaristia l'amore ricevuto da Dio si trasformerà in amore comunicato agli altri. Nella misura che saremo capaci di accogliere questo amore e donarlo agli altri, lì si innesta il processo di crescita e il dinamismo vitale della nostra esistenza. Vi ringrazio uno per uno, grazie, sono stati meravigliosi. Speriamo proprio di rivederci ancora prima. Ricordate, abbiamo iniziato questo incontro dicendo che questa immersione nella buona notizia deve mettere talmente radici in noi da trasformarci, in modo che l'augurio che ci facciamo oggi tornando a casa, le persone che incontreremo vedano in noi la buona notizia che loro aspettavano. Con questo augurio terminiamo questo incontro. Grazie a tutti quanti.